festa dell'ascensione di Gesù al cielo. Questo proverbio lo sapete in pochi, è per Ugiero. Per dire quanto è grande la festa dell'ascensione, i nostri contadini di allora, i vecchi, sentite che espressione che hanno coniato. Nel giorno dell'ascensione manco gli uccelli escono dalla cova. Nessuno lo sapeva di voi, eh? I più antichi, più anziani lo ricordano. Per dire che è la più grande festa della Chiesa. Domenica verrà lo Spirito Santo, ma Gesù Cristo oggi conclude il suo pellegrinaggio terreno con la sua glorificazione al cielo. Per dire quanto grande questa festa, che nei tempi antichi, io tutte le fatte queste cose, erano precedute dalle famose rogazioni, cioè 3 giorni di benedizioni della campagna. Io qui tante volte l'ho fatta a Santa Lucia negli anni 60, 70, poi fu chiuso tutto. Era l'implorazione al Signore perché benedisse le nostre famiglie e i nostri prodotti della terra. Ma il giorno dell'ascensione tutti a messa, manco l'uccello esce dalla cova, per dire tutti fermi, oggi è la festa del Signore che ha il trionfo della gloria del cielo. Amici, cos'è questa festa dell'ascensione? Io potrei raccontarvela in 5 minuti, ma no, ve la spiego in un quarto d'ora, così capite meglio. Il contenuto storico di questa festa l'abbiamo sentito nella prima lettura. Gesù chiude la sua esperienza terrena, va sull'orto del Getsemani, Monte degli Olivi, e lì salirà al cielo. E pensate, gli apostoli lo guardano fissi e gli dicono: ma Signore, quando ricostituirai il regno di Israele? Pensate, non hanno ancora capito niente. Dopo 3 anni di scuola, io non mi lamento allora, se manco Cristo era così bravo da incidere nell'animo dei suoi apostoli, figuriamoci noi piccoli uomini terreni. Non hanno capito niente, aspettavano ancora che ricostituisse il regno di Israele mentre andava, conclusa la sua missione terrena, al Padre. Ma noi vogliamo capire il significato spirituale. Che significa Gesù che va al cielo? Non è che si è preso una bella nuvoletta col laghetto vicino, coi cigni? No, no, non è il cielo, non è, secondo la concezione dantesca degli antichi, no, sottoterra, cielo, terra e sopra la terra il cielo. Non abbiamo bisogno di queste parole. Andare al cielo per Cristo non vuol dire sedersi lassù sopra la terra su una nuvoletta, chiaro, la più bella possibile. No, salire al cielo, il cielo non è per Cristo un luogo precostituito. Gesù non va in un luogo, ma Gesù sale in una nuova dimensione. Dalla vita terrena entra nella vita extraspazio, extratempo. Quindi il cielo è lui che lo forma, non va in un cielo già precostituito. Il cielo è lui. Andare al cielo significa andare a Dio. Essere in cielo significa essere presso Dio. Il cielo, dice un grande teologo di oggi, si forma dunque con la resurrezione e l'esaltazione di Cristo. Gesù non è asceso ad un cielo già esistente, ma è andato a formare il cielo che ci ha detto a noi: io vi precedo, vado a prepararvi un posto, perché quando io tornerò vi prenderò e vi porterò con me. Cos'è dunque questo cielo? Il cielo quindi è il corpo di Cristo risorto, e noi, membra vive del suo corpo, ci riuniremo nell'eternità per formare un solo spirito con tutte le persone che lo ameranno, che saranno il regno dei salvati. Quindi il cielo non è un luogo, ma è Cristo stesso. È lui quel tempio di cui parla l'Apocalisse, è lui l'agnello immolato sulla croce per noi, è lui il tempio. Gesù lo dice: distruggete questo tempio, io in 3 giorni lo farò. Lui è il tempio distrutto e ricostituito. Quindi andare al cielo non vuol dire andare in un luogo. Cristo ha assunto un nuovo essere, una nuova dimensione. Ma voglio farvi sentire come un grande scrittore francese, François Mauriac, interpreta questo concetto. Lui dice che la vita di Cristo è come la nostra, o meglio, la nostra vita umana deve assomigliarsi alla vita di Cristo e lui l'assomiglia, guardate che bello, al percorso di un fiume. Dice, questo fiume, la nostra vita, scaturisce sereno e fresco alla sua sorgente, ed ecco i bambini, sì, vita spensierata, i nostri bimbini, fanciulli, facile e tumultuoso nel primo tratto di discesa tra i monti, la nostra giovinezza, la nostra adolescenza, faticoso e sinusoidale tra i meandri della pianura e della maturità, la vita difficoltosa degli uomini quando prendono le loro responsabilità, improvviso e decisivo nell'estuario dello sbocco al mare, la nostra morte. Guardate com'è bello, questo fiume che segue l'andamento della nostra vita. Cristo ha fatto la stessa cosa. Allora dice lui, Muriac, è a questa foce che noi dobbiamo guardare. Nel Cristo, asceso al cielo, cosa c'è? Cristo, nella nuova dimensione, esaltato quando sarò in croce, quando sarò esaltato. Lì inizia, nel cielo completa. E sarò glorificato, quante volte Gesù lo dice nel Vangelo. Io avrò quella glorificazione che il Padre mi darà una volta che sarò accanto a Lui. La morte di Cristo non è quindi una foce verso il nulla, morto e fatto fine, diremmo noi. Non è il baratro per andare nel sottoterra dei morti secondo la concezione ebraica, ma è un transito, un passaggio verso la gloria. Ma Gesù stesso l'aveva detto, quando diceva, ma non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze ed entrasse così nella gloria? Potremmo dire, Gesù Cristo con l'ascensione conclude il suo percorso umano per raggiungere quel punto di esaltazione e di gloria dove lui, capo del corpo mistico della Chiesa, aspetta di riunirsi con noi a mano che noi con la nostra morte saliamo al cielo. Perché dove c'è il capo, dice Gesù, ci sono anche le membra. Il corpo del Signore non si può spaccare in due. Il capo e le membra. Secondo la concezione di Gesù, noi siamo il corpo del Signore Gesù. Ora, se Cristo è sceso al cielo, anche noi, lui glorificato, noi assunti, non ascesi, ma glorificati come lui. Bello. Che cos'è dunque, cari amici, la ascensione al cielo? Sentite che bello. Prendo un altro pensiero da un protestante, un teologo protestante, Moltmann. Sentite che bello, eh? La resurrezione di Gesù è la vittoria della vicinanza di Dio sulla sua lontananza. Parrebbe strano, no? Cristo che muore, che risorge e scompare. Cioè, ma lui si allontana? No. Lo Spirito Santo e il Cristo diventano presagio e caparra del futuro e della resurrezione universale della storia. La festa dell'ascensione è l'esaltazione del nostro destino ultimo. Quello che Cristo ha conseguito, anche noi lo conseguiremo. Di più, come Cristo non sarebbe completamente inteso senza la sua collocazione, tra virgolette, presso il Padre, così la nostra vita non avrebbe senso se non fossimo assunti e andassimo riuniti a Cristo. Che cos'è l'ascensione? Sentite che bello. È il senso definitivo della storia umana. Che bello. Che senso avrebbe, amici, vivere qua giù, per andare sottoterra per ridurci a polvere? No. Noi non siamo come i cani, morti, sepolti e fatto fine. Noi, quella cenere del nostro corpo, non sta lì a marcire nei nostri cimiteri. Ecco il perché il prete al funerale dà l'incenso a quel corpo. Ci avete mai pensato? Perché io lo aspergo con l'acqua benedetta e gli do l'incenso? Ma perché fare? L'incenso si dà solamente a Dio, ai santi, lo sapevate? Se io do a quel corpo lì inerte l'acqua benedetta e il profumo dell'incenso, come lo do a Dio, vuol dire che quel corpo non deve rimanere nel sepolcro a marcire, ma diventerà, una volta assunto alla fine del tempo, noi ricostituiremo anima e corpo come Cristo glorificato e risorto, e noi formeremo nel cielo la grande famiglia di Dio. non c'era più la famiglia XYZ, ma la famiglia del Signore che si ricompone nel cielo, accanto al Padre, esaltati e glorificati. Che bello, amici miei, questi discorsi. Qualcuno potrebbe dire, ma sono tanto difficili. Ma no, sono semplici. Che senso ha la mia vita se io non risorgessi e non andassi al Padre e con Cristo e con lo Spirito Santo? Ma voi sentite come il cristianesimo si distingue da tutte le altre religioni? Ma non sentite la forza del cristianesimo? Ora capite, quando i nostri apostoli andarono nel mondo pagano, greco e latino e propugnavano queste idee, il mondo era sconvolto. Ieri abbiamo letto che San Paolo, quando andò ad Atene, annunciò, vide una scritta al Dio ignoto, una lapide, no? Ve l'annuncio io questo Cristo, Cristo morto e risorto. Come sentirono i greci la resurrezione? T'ascolteremo un'altra volta, non ci abbiamo tempo. Sono concetti talmente difficili a capire da chi vive questi quattro giorni terreni, chi si è incardinato per sempre al tempo, che non li può capire. Amici, noi non siamo fatti per questi quattro giorni benedetti o maledetti che viviamo sulla terra. Noi siamo qui di passaggio. Ma che volete che siano 80-100 anni di fronte all'eternità? Dice il Signore, eccolo, 1000 anni ai miei occhi sono come un batter di ciglia. Mamma mia. E dice, voi contate, tutti noi, della terra, quanto un chicco di polvere sulla mia bilancia. Ma come tutti questi uomini che fanno la cagnara, bombe atomiche, sconvolgono guerre, siete come un chicco, vi do un soffio, sparite tutti. Ma sentite, noi non siamo un chicco di polvere che sparisce, siamo un chicco di polvere che per l'ascensione di Cristo diventa onore, gloria e si ricostituisce come Cristo risorto dopo la sua morte. Capite che discorsi che facciamo? Lo capite quanto siamo lontani da tutto sto mondo fradicio di oggi che pensa solo ai soldi? Lo capite cosa vuol dire essere cristiani e quanta gente non capisce, vede solo come l'ombra del suo naso? Amici, ecco la forza dirompente del cristianesimo, è tutta qui. Guardate che il mondo di oggi va verso una fine deplorevole. Oggi si vuol cancellare dalla storia il nome di un pacifismo amabile e l'ambrasso nu, abbracciamoci tutti, vogliamoci bene. Sapete verso quale traguardo oggi l'umanità? C'è un piano satanico, diabolico, eh? Sapete qual è? Il nuovo ordine mondiale, imparate queste tre parole. E che vuol dire? Vuol dire che abbiamo un processo di, adesso vi parlo difficile, di de-verticalizzazione e di orantizzazione. Cioè, noi, questo Padre Eterno che sta sopra di noi, assoluto, lo vogliamo cancellare, chiaro, mediante il nostro comodo. L'uomo di oggi non va più leggi di nessuno. In questo famoso relativismo di cui parla Papa Ratzinger, che sembrava un concetto puramente filosofico, c'è tutta la tragedia del mondo di oggi. L'uomo di oggi, non vuol più sentire parlare di verità in nome delle opinioni che assurgono la verità, capito? Distrutto l'assoluto, absolutus, sciolto da tutti, oggi vogliamoci bene, abbracciamoci tutti. Sapete a cosa si va? A distruggere tutte le identità delle religioni. Sono tutti uguali. E si mira a distruggere tutta la forza vitale del cristianesimo. Hanno cominciato con il matrimonio, hanno cominciato con la confessione, stanno tentando di distruggere adesso l'Eucaristia. Amici, e distrutto questo cosa ci rimane? Chiudiamo le chiese e andiamo a giocare. Oggi è in atto questo processo. Amici, l'ascensione di Cristo ci richiama a questi concetti così profondi. Noi non siamo fatti qui per vivere questi quattro giorni, ma noi siamo seguaci di quel Cristo, nostro capo, che oggi, asceso al Padre, viene esaltato e glorificato. E noi, membra del suo corpo, siamo chiamati attraverso questo fiume di Mauriac, fa alternativa di gioia, dolori, ascese e discese, siamo chiamati ad essere eternizzati per essere glorificati, esaltati e ricomposti col Cristo. Amici, questa è la festa dell'ascensione. Che fare? Che fare? Che fare? Gesù ce l'ha detto: andate, ammaestrate, battezzate. Andare vuol dire uscire da se stessi. Gli apostoli, dopo l'ascensione, via, partirono subito alla conquista del mondo, perché il cristianesimo non è statico, è dinamico. Gesù ha detto: andate a cercare tutte le creature, che nessuna creatura sfugga alla proposta evangelica. Attenti anche qui, attenti. Noi proponiamo il Vangelo, noi non lo imponiamo il Vangelo. No, è. Se tu vuoi, aprimi, se no passo e via. Andate, ammaestrate, cioè dite agli uomini la verità sulla loro esistenza, sul mondo, sulle cose e sulle realtà dell'aldilà. Chi vi crederà e sarà battezzato sarà salvo, per chi non crederà affari loro. Ma noi, amici, non dobbiamo stancarci di diffondere la verità di Gesù. Non ci dobbiamo stancare. Ma Gesù oggi dov'è? Grosso problema, eh? Sentite Sant'Agostino che dice, dice: Gesù con la sua ascensione è presso il Padre. Egli non abbandonò il cielo nell'incarnazione discendendo fino a noi, ma nemmeno si è allontanato da noi quando di nuovo è salito al cielo. Bello. Vedete, quello che a Cristo è stato possibile a noi non è possibile. Cristo è rimasto e se n'è andato. Lui diceva sempre: com'è bello stare fra i figli dell'uomo. Beato lui. E diceva ancora: ma faccio sempre quello che il Padre mi dice, la sua volontà. E qual era? Che salisse al cielo. Allora, restare o andarsene? E Gesù, davvero Dio, ha escogitato un piano meraviglioso. Pensate, è rimasto, eccolo qua, nell'Eucaristia. Pensate che roba. Ma è anche asceso al cielo nella sua nuova dimensione. È rimasto con noi e infatti ha detto: io sarò con voi sino alla fine del mondo. Ma ci pensate? E ha lasciato a noi, poveri uomini come voi, i suoi stessi poteri. Andate, battezzate, consacrate, ungete, cresimate, date forza ai malati, salvateli, guarite. Amici, Cristo ha messo nelle nostre mani la sua onnipotenza. Se n'è andato, ma è rimasto con noi. Cristo, quindi, oggi con noi, ha una nuova presenza. Rifletteteci bene. Prima, quando era con noi, era presente con la carne ed era soggetto al tempo. Ora, in paradiso, cioè in cielo, è presente nello spirito. Questa nuova presenza del Cristo che sta col Padre è addirittura preferibile a quando era con noi, tanto che si può dire, lui l'ha detto: è bene che io me ne vada perché venga a voi lo Spirito. In questa nuova condizione egli, Cristo, infatti può farsi presente ad ogni uomo in ogni punto della terra e della storia, non solo in contemporanea con i giudei, ma essendo in cielo. Sentite che bello: Cristo si è reso contemporaneo di ogni uomo e di ogni generazione. Cristo è uno di noi, contemporaneo a noi, per la sua presenza in paradiso. Amici, che belle cose. Vorrei proprio concludere. Ma se Cristo ci ha dato questo comando, io, voi, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Il nostro impegno è quello di annunciare questa verità, cioè di dire agli uomini questa grande realtà. Non perdete tempo insediandovi in modo stabile sulla terra. Voi non siete fatti per questa terra, siete fatti per il cielo. Attenti però, un altro grosso pericolo che nell'Ottocento detto origine al marxismo. Attenti, bisogna essere molto precisi. La Chiesa di quel tempo del secolo XIX, soprattutto la Chiesa tedesca, era tutta proiettata verso l'eternità. Tanto che si coniavano alcune espressioni, soprattutto di consolazione per quelli che erano oppressi, e si diceva: tanto il Padre Eterno è giusto, non paga tutti i sabati, ma quando paga stanga. Questo discorso è sbagliato. Non possiamo dire a quelli che sono oppressi: beati voi oppressi, tanto il Padre Eterno di là le consola. Questo è stato un discorso molto pericoloso, che ha dato origine al marxismo. Quindi attenzione, noi dobbiamo essere proiettati verso il cielo, l'Eterno, ma dobbiamo essere attaccati alla terra con i piedi per trasformare questa terra, per trasformarla in non la città degli uomini, ma la città di Dio. Quindi noi uomini siamo chiamati qui a realizzare il progetto cristiano nella giustizia, innanzitutto. Giustizia, nella verità, nella realtà. Noi dobbiamo considerare la nostra realtà umana da conquistare per rendere gli uomini degni. E la dignità dell'uomo metterla al centro di tutte le politiche, di tutte le condizioni, di tutto il nostro essere. Ma lo capite cos'è il cristianesimo? Capite che forza terribile? Chiedete perché è crollato l'impero romano. Quel pugno di uomini hanno sconvolto l'impero romano. E come hanno fatto? Non certo per 11 uomini o 12 uomini, per la potenza del Signore Gesù, che ovunque andavano sconvolgevano, cambiavano il mondo, cambiavano le idee e dicevano: tu uomo sei il Cristo. E di fronte a un mondo sconvolto, e gli uomini sbarravano gli occhi, perché ognuno di noi è nella sua dignità uomo Cristo. Lo capite che tutto questo ha creato un nuovo umanesimo? Il mondo di oggi va per la sua strada. Ma se le nostre economie, le nostre politiche, pensate, mettessero l'uomo al centro e non gli interessi particolari e non i vantaggi delle società e non le multinazionali, ma lo capite il mondo come sarebbe diverso? Ecco perché si va contro il cristianesimo, perché ti distrugge la radice. Il cristianesimo è rivoluzionario e noi dobbiamo essere rivoluzionari, ma non nel senso negativo, nel senso di proiettare l'umanità verso i grandi sentieri della verità, della giustizia, dell'amore e della pace. Mai però a scapito della verità. Attenzione, è pericoloso il discorso. Quindi noi siamo chiamati ad amare questo mondo per poterlo trasformare, perché tutto sia soggetto a Gesù, che lui vuole essere tutto in tutti. Concludo. Mi affido a un grande scienziato, Teilhard de Chardin. È un grande studioso, è un grande uomo. Sentite che dice: alza la testa, Gerusalemme, guarda la folla immensa di coloro che costruiscono e di coloro che cercano, nei laboratori scientifici, nei centri di ricerca, nelle fabbriche, nei deserti, nell'enorme crogiolo sociale. Li vedi, questi uomini che si affaticano? Ebbene, tutto ciò che per merito loro diviene fermento di arte, di scienza, di pensiero, tutto questo è per te. Apri dunque le braccia e il cuore, accogli come il tuo Signore Gesù il flusso della linfa umana e salvala, poiché senza il tuo sole essa si disperderà follemente in rami sterili. Dal libro L'ambiente umano del 68. Vi lascio con queste parole per dirvi l'importanza dell'ascensione. Tutto quello che facciamo, tutto quello che lavoriamo, le nostre fatiche, i nostri sudori, amici, proiettiamoli verso l'eternità. Nulla sarà perduto, perché Cristo scriverà nel libro della storia tutto quello che avremo fatto con tanta serietà, con tanto impegno, con tanto lavoro, ma tutto proiettato non per i sentieri del tempo, ma per i sentieri dell'eternità.